Salve a tutti gli ascoltatori, sono Alessio Ugo e questa è una nuova puntata di Ritratti. Il ritratto che oggi andiamo un po' a delineare nel corso della puntata è quello di un artista veramente eccezionale. Un artista che con la sua musica, ma non solo, ma diciamo anche con i suoi atteggiamenti, con il suo live show, con un sacco di invenzioni dal punto di vista del look e di molto altro, ha influenzato veramente generazioni di persone, musicisti e non. Questo è chiaramente Freddie Mercury. Durante la puntata andremo a ripercorrere gli aspetti salienti del suo percorso artistico da solista, trascurando volutamente tutto il periodo con i Queen, questo perché sarà oggetto di attenzione specifica in una puntata più avanti di Ritratti. Iniziamo con un po' di storia del Freddie Mercury quando non era tale, ossia quando si chiamava Farrukh Bulsara. Non è infatti inglese, ma è nato a Stone Town, la città principale di Zanzibar. E da famiglia persiana, di origine persiana. Ha vissuto là la sua infanzia, mentre in realtà si è trasferito a Bombay per studiare da adolescente. È proprio là che si iniziano a intravedere la sua vena, diciamo, artistica in senso generalizzato. In particolare inizia anche a suonare e cantare. Questo lo fa proprio con il gruppo di Ectics. Mi è rimasto impresso vedendo il filmato della sua storia di recente, che questo gruppo veramente era seguitissimo all'epoca della scuola e lui era il pianista del gruppo. Ha iniziato proprio a suonare in quel periodo grazie alla zia, alle lezioni impartite dalla zia, che era abbastanza erudita sul fatto, sul campo musicale in generale, ma in particolare di piano. E dopo questa parentesi musicale, lui torna a Zanzibar dalla famiglia, però deve subito trasferirsi in Inghilterra, questo per instabilità politica. Uno dei pochi casi in cui la stabilità politica ha creato cose buone. Per rimanere in clima della storia, degli inizi di questo grande artista, andiamo a proporre adesso un brano direttamente dal 78, Going Back. Questo brano è stato inserito di recente anche nella versione doppia del Best. Sempre di Freddie Mercury, chiaramente, e in realtà è però è dei Queen. Questa fu registrata in versione praticamente demo e si intravede, è bella e interessante perché si intravede proprio l'artista che verrà dopo, pur non avendo né l'espressività né le doti vocali che mostrerà in seguito a tutto il mondo. Sentiamoci questa Going Back. Rieccoci a noi dopo l'ascolto di Going Back. È tempo di qualche precisazione. Infatti ho detto prima, generalizzando, che fosse una canzone dei Queen. In realtà è proprio di Mercury, però hanno suonato gli stessi May e Taylor su quella canzone. In realtà non l'ha fatto neanche col suo pseudonimo che l'ha reso famoso, ma con quello di Larry Lurex. Andiamo avanti invece con la storia. Iniziamo con col suo trasferimento a Londra. Londra inizia a seguire correnti artistiche, a passare da un'arte all'altra. In particolare si interessa molto di disegno e con discreti risultati, a sentire i suoi professori. Ho visto anche dei disegni delle sue realizzazioni di moda, quindi di abiti, e in quello possiamo fidarci, vedendo che innovazione rispetto al look da stage ha portato. Un aneddoto molto che mi è rimasto impresso del primo periodo di Freddie a Londra è quello che si può rintracciare dalle interviste ai suoi compagni di scuola, ai suoi amici in generale. Cioè che lui si comportasse da star, pur ancora non essendolo. Per star non intendo star in senso negativo, che se la tirava o altro. In realtà era tutto più legato al personaggio egocentrico, al suo modo di vestirsi, al suo modo di rapportarsi agli altri. Non è cosa, diciamo, nuova quello di vedere persone fondamentalmente timide che con l'età reagiscono a questa loro timidezza mostrando tutto il contrario. In realtà, come sappiamo, si terrà persona riservata nella vita privata, mentre gli eccessi della sua vita pubblica sono noti a tutti e ne parleremo durante la puntata. Anche durante i provini per il futuro gruppo Queen, May e Taylor non furono tanto convinti a lui proprio per questo suo esagerato esibizionismo, pur apprezzandone le caratteristiche teatrali che erano ricercate nel loro cantante ideale. Quel che è certo è che a Londra ha potuto trovare un ambiente abbastanza fertile per coltivare le sue passioni per l'arte in senso generalizzato, in particolare pittura e design, senza dimenticare chiaramente la sua principale passione. È proprio nel 66 che si va a iscrivere a una scuola d'arte, la Ealing, e proprio per grafica, design e illustrazione. Le sue creazioni principali sono state esposte anche di recente in una mostra, se non sbaglio, in Inghilterra, ma adesso non vorrei dire castronerie. Per quanto riguarda invece la sua passione musicale, all'inizio furono quelle di tutti, John Lennon, e anche i Jackson, quelli del gruppo di Michael Jackson e i suoi fratelli, per intendersi, dell'inizio. Il gruppo si chiamava precisamente Jackson 5, e ci dirà anche Janet Jackson, peraltro la famosa sorella di Michael. Michael ha collaborato proprio con Freddie all'inizio degli anni 80, 82 se non sbaglio, e registrarono proprio delle tracce, una delle quali, There Must Be More to Life Than This, è abbastanza conosciuta. Queste tracce non sono mai state rilasciate e si possono trovare su internet. Quindi penso sia anche legale scaricarle, in quanto non vi sono diritti di tipo editoriale. E c'è stata anche una canzone del mistero, in quanto non è stata mai sentita e lo sappiamo soltanto per gli annali delle registrazioni. Il suo nome era Victory. Proprio questa che adesso ci andiamo a sentire come prossima canzone, ancora per rimanere sugli esordi di Mercury.
Tending to those crying faces, there must be more to life than living. There must be more than meets the eye. Why should it be just a case of black or white? There must be more to life than this. Why is this world so full of hate? People dying everywhere, and we destroy what we create. People fighting for their human rights, but we just go out saying c'est la vie. So this is life. There must be more to life than killing. For us to survive.
must die. There must be more to life than this.
Torniamo a noi e torniamo in quel di Londra, fine anni 70. E Freddie in quel periodo ancora non suonava chiaramente con Queen, però non possiamo evitare di parlarne, chiaramente è stata la sua influenza principale, il suo il motivo per cui oggi ne stiamo parlando. E Freddie in realtà all'epoca non stava suonando con nessuno, vagabondava tra un gruppo e l'altro, però lavorava saltuariamente, suppongo, con Taylor in una bancarella di abiti usati. Nel giorno in cui andò via il cantante del gruppo in cui suonavano Taylor e May, si chiamava Smile il gruppo, fu fatta la proposta proprio a Freddie, sapendo delle sue manie di canto, di musicista, artistiche in generale. E l'incontro fu abbastanza positivo, chiaramente, però rimasero un po' perplessi, come ho detto prima, un po' per i suoi atteggiamenti e un po' anche per il suo uso della voce. Come avete sentito anche in Going Back, ancora non modulava come modulerà dopo, non controllava, era ancora giovane. E in particolare abbiamo citato gli Smile, ma non i Queen. Gli Smile sono in effetti i Queen. E il nome fu deciso proprio poi da Mercury, in quanto un nome imperioso, disse in un'intervista, e gli piaceva particolarmente. E in realtà ti dicono invece, per esempio su Wikipedia c'è scritto che era onore a Mercurio. In questo caso tutto tornerebbe rispetto al suo nome. Sono varie versioni, come su ogni leggenda. E in particolare fu apprezzata in questa prima prova il suo carisma e la sua teatralità. Infatti gli Smile, e quindi dopo, cercavano proprio questo nel loro collaboratore ideale, in quanto proprio il loro progetto era musica e teatro. L'esemplificazione migliore di questa caratteristica lo si ha nel primo video dei Queen nel 79, è Bohemian Rhapsody. È una canzone che è rimasta storica, non solo perché era il primo video essenzialmente studiato con una fotografia così curata, e uno dei primi video in assoluto di questa levatura, e in particolare anche per il pezzo veramente estroso. Questo è infatti l'unico pezzo dei Queen che andremo a sentire in questa serata. Forse metteremo alla fine qualche estratto di Made in Heaven, in quanto album un po' particolare e particolarmente significativo rispetto alla sua fine più che altro. E Bohemian Rhapsody è un'opera rock, si inizia con un classico pop rock, piano e voce, per poi andarsi a dipanare sempre in maniera più forte e arrivare anche addirittura a dei cori a cappella di tipo lirico, per poi concludere una parte hard rock. Insomma, una canzone che veramente come struttura era una rivoluzione, e come bellezza, beh, giudicate voi dato che la stiamo per sentire.
Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool. doesn't really matter to
out.
Non ascoltavo da tempo questa canzone e quello che mi ha colpito adesso ascoltandola in cuffia è proprio questo incastro di voci a metà della canzone, la parte a cappella per capirci, in cui tutti i cori che si incorrono, si rispondono, sono praticamente effetti stereo, uno che risponde sulla cuffia sinistra e uno sulla cuffia destra, creando un effetto di cui non mi ero mai accorto dallo stereo. Questi effetti infatti principalmente si riescono a percepire unicamente da cuffia in maniera almeno così forte. E, un'altra cosa che ho notato è sentendola, stupendo suono tipico British, ottenuto col Vox, se non mi ricordo male, da Brian May sulle chitarre finali, chitarra da rock. Bene, andiamo avanti con la nostra storia. Più che parlare di storia, diciamo che mi è venuto in mente una cosa che ho trovato navigando su internet e cercando informazioni sull'artista. Praticamente mi sono trovato in un sito di una setta cattolica, dico setta perché erano veramente degli estremisti, come almeno dei toni trattati dal sito, in cui praticamente si trattava Freddie Mercury alla stregua di un'icona del male. Una frase in particolare diceva: una voce così bella usata praticamente dal demonio. E mi ha un po' colpito, questo sito era particolarmente forte nei suoi confronti. Questo è un ulteriore simbolo di quanto veramente divida e colpisca gli animi, anche se ovviamente unisca sempre per doti interpretative e di voce. E penso che questo sito si riferisse più che altro alle sue abitudini festive, e spero non tanto alla omosessualità più o meno dichiarata in seguito. Vabbè, continuiamo comunque con la parte storica, diciamo, del nostro programma, andando, diciamo, seguendo una timeline immaginaria. La sua prima vera e propria canzone solista è stata fatta nell'83-84, la colonna di un film. Questo film è chiamato Metropolis, peraltro è stata una nota di colore, è stata incisa, diciamo, con un musicista e produttore italiano, Moroder. E questa canzone è particolare in quanto unisce ovviamente le sue solite doti rock di voce, diciamo anche l'interpretazione forte, con una canzone elettropop, un po' una cosa particolare, un pop sintetico degli anni 80, e con qualche anche accenno di discoteca, diciamo. Lui infatti questa sua personalità si vede anche nel tipo di pezzi che ha interpretato nella carriera solista, e non a caso ho voluto, diciamo, iniziare questo percorso proprio con questa canzone.
Stay for a lifetime, won't let you go.
Eccoci tornati. Come avete sentito, era un po' come dicevo io, è una canzone particolare proprio per questo suo andamento molto sintetico, batterie, loop, campionatori, suoni molto anni 80, diciamo, in un elettropop diciamo particolarmente spinto per un artista icona del rock. Comunque non è l'unico esempio di questo commistione di generi che ama fare, particolarmente nella sua carriera solista. Infatti ritengo che questa parte della sua attività sia più importante forse per il personaggio rispetto a vedere la sua storia nei Queen. Chiaramente i Queen l'hanno caratterizzato, l'hanno reso famoso, però almeno da, come mia opinione personale, la parte più interessante di Freddie è proprio vedere come approcciava lui i pezzi. Peraltro proprio nel video della canzone che era di sottofondo prima, Time, il regista diceva che la cosa che più l'ha colpito di Freddie era che praticamente lui diceva, accettava tutte le proposte, però dopo faceva come diceva lui. Anche nel video ha scelto praticamente mezzo video, nonché chiaramente l'abbigliamento, su quello era irremovibile, la scelse proprio lui. Torniamo dopo anche su qualche altro accenno su questo video, che di cui ho letto un po' in retroscena, quindi ne posso raccontare alcune. Vorrei continuare a proporre subito un altro esempio di questa sua inizio solista, proprio quando pochi anni dopo uscì il suo album, il suo primo album solista, Mr. Bad Guy, di cui parleremo però dopo questa canzone. Non ha bisogno di molte presentazioni questa che stiamo per proporvi, in quanto è stata ripresa e portata alla fama proprio dall'album postumo Made in Heaven, che stiamo citando già diverse volte, che chiaramente dovremo proporre almeno in parte alla fine. E questa canzone è Made in Heaven, ed è la versione da solista, si differenzia da quella chiaramente fatta insieme a Queen per un approccio più morbido. Dopo sono state inserite molte chitarre, una batteria molto presente e chiaramente l'intervento di Queen, che peraltro l'hanno secondo me nobilitata. Comunque andiamo a sentirci la sua versione. My heart made in heaven, made accennavamo prima della canzone a questo album solista, questo atteso album solista chiamato Mr. Belgae, un chiaro riferimento alla sua natura, o almeno all'immagine che voleva costruire di sé, di cattivo ragazzo, ragazzo festaiolo e frivolo che voleva in tutti i modi sorprendere e strafare con le sue famosissime feste, una delle quali a Monaco lascia veramente il segno, vi è un filmato che è proprio peraltro il video della canzone che sentite in sottofondo, una festa veramente come non ho mai visto io almeno personalmente, ma come non ho visto neanche fare in televisione, ecco. Non c'erano due persone dello stesso sesso dentro quella grandissimo locale di Monaco. Va bene, torniamo a noi. Questo album lascia molto perplessa la critica, questo per gli elementi che dicevo in precedenza, musiche elettropop che strizzano molto l'occhio alla disco, suoni molto sintetici, si discostava un po', diciamo, dal tipo di artista che voleva far vedere qui Queen. In realtà secondo me non si discostava poi tanto, Queen aveva chiaramente un'influenza più rock dal tipo di componenti, mentre quasi è un po' liberato da queste influenze musicali e ha dato comunque tutto se stesso, e soprattutto si riconoscerebbe subito la sua impronta vocale, non tanto come intesa come voce, ma proprio come parti vocali, come composizioni di parti vocali. In realtà penso che questo sia molto del profilo psicologico di Fred. Lui è una persona, si amava definirsi molto frivola, in realtà più che frivola io direi semplice. I suoi testi non sono strutture liriche complesse oppure significati nascosti in ogni riga, in realtà sono quello, tutto ciò che, o quasi, quello che vogliono far vedere. Lui era una persona molto sensibile, andava, anche non volendo, non era una ricerca la sua, andava a fondo alle cose e riporta nei testi la semplicità, la sua gioia di vivere e anche in fondo anche certe volte anche testi un po' frivoli che comunque vanno a comporre quel quadro complessivo che chiamiamo Freddie Mercury. Senza perderci in troppe altre chiacchiere, andiamo subito a sentire una canzone di questo nuovo album. Dopo aver sentito il singolo Made in Heaven, andiamo a trovarci anche l'altro singolo, I Was Born to Love You. i maligni penseranno che ho messo questa versione estesa per parlare meno. In realtà è una chicca appena uscita, proprio con l'ultimo collezione 2 CD, il best uscito sotto Natale. Non a caso, questo è sempre un gioco delle case discografiche che fanno uscire tutti i best, tutti i revival, qualunque cosa sotto Natale, e penso che in effetti gli acquisti siano andati bene. Bene, spero almeno che non tanto per il motivo economico quanto più per la... una conoscenza personale e un grande guadagno dal punto di vista culturale che queste persone abbiano potuto apprezzare, magari non conoscendo tutto l'operato solista di Freddy. Andiamo avanti, senza perdere troppo tempo in parole questa volta, subito vado a proporre un'altra canzone di questo album. Probabilmente si può dire che sia l'unico vero e proprio album di Freddy da solo, da solista. La canzone in questione è Mr. Bad Guy, la title track dell'album, quindi. Come ho detto, lui voleva far uscire un po' questa immagine di cattivo ragazzo, e in parte probabilmente anche veritiera. Quello che si può dire sicuramente è che nella sua vita privata lui è in realtà molto molto riservato e separa molto nettamente ciò che succede sul palco da ciò che è fuori. Questo lo ha fatto vedere in particolare durante il periodo della sua malattia, però in generale, al di là delle feste, degli eventi mondani cui amava partecipare, non si hanno grandi notizie sul suo vivere. Sentiamoci questa canzone.
Thank you.
indubbiamente molto orchestrata e orchestrale la canzone che abbiamo appena sentito. C'è un che di barocco in tutto il CD, pur ripetendo il fatto che sia fondato su radici molto pop, diciamo elettropop. La parte che andiamo adesso a esaminare della sua vita è particolarmente interessante. Per ora adesso abbiamo tralasciato le sue vicende amorose, in particolare la sua scoperta della mancata, della parziale eterosessualità quantomeno, e andiamo a parlare invece del suo primo amore artistico, ossia Montserrat Caballé. Montserrat Caballé è un soprano famosissimo in Spagna, che ha ampliato indubbiamente a livello internazionale la sua fama grazie alla collaborazione con Freddy. Per la prima volta fu sentita proprio da Freddy a un suo concerto, che pensò avesse veramente una voce angelica. Infatti nella prima canzone di questo album fatto insieme, dal nome proprio Barcelona, e racconta di questo loro incontro programmato dopo dalla gente proprio a Barcellona in un hotel, ed entrambi erano molto emozionati, ed in particolare proprio Freddy. Da quello ne uscì praticamente, da quell'incontro scaturì tutto l'album, in quanto iniziarono a suonare e da là capirono che grande feeling musicale avevano tra i due. In realtà Caballé parla proprio di amore al di là della parte artistica. Indubbiamente si sente un certo feeling. L'album l'ho ascoltato diverse volte, lo reputo una delle pietre miliari della, in generale di tutta la vita di Freddie Mercury, uno dei momenti artistici più alti in cui si mette a confronto con una voce soprano senza sfigurare minimamente. A questo punto della vita veramente imparato a padroneggiare la sua voce a pieno e di usarne completamente le capacità oltre alla chiara espressività. Andiamo subito a sentirci una canzone per poi continuare questo discorso. La canzone è la title track, Barcelona.
Yeah!
Non sfigurava granché rispetto, nonostante le doti canore veramente eccezionali di Montserrat Caballé. Questo album non ha avuto assolutamente successo, infatti la sua carriera artistica da solista non si può dire abbia trovato né grande amicizia da parte della critica né dal punto di vista di vendite, per quanti produttori, almeno da un'intervista postuma, si dicono di essere comunque felici di quello che hanno prodotto. Questo album comunque veramente secondo me merita, è fuori produzione in Italia, fuori distribuzione proprio, io l'ho dovuto prendere addirittura in Germania, e comunque lo consiglio caldamente a tutti. Questo incontro a Barcellona, in questo hotel, è la parte più romantica, più interessante di tutta questa storia del CD. Infatti dopo questo concerto, nonostante la stanchezza vocale della Montserrat Caballé, hanno iniziato a mettersi al piano e suonare insieme, iniziare a buttare le basi per questo album. E la storia dice, le leggende dicono che fino alle 6 sono rimasti a suonare, e 6 del mattino chiaramente, e la gente alla fine ha dovuto proprio portarla via a forza perché si affaticava e ecco, poteva compromettere le successive tournée, quanto penso fosse in scena proprio un'opera con lei come primo soprano. Va bene, continuiamo. Voglio proprio dare una chicca adesso rispetto a questo album. Le registrazioni, le tracce base che hanno dato l'ispirazione, su cui hanno dopo lavorato per far uscire, venire alla luce proprio questo Barcellona. Andiamo a sentire una.
This time, let it go forward.
The boy had a way with words. He sang, he moved with grace. He entertained so naturally. No gesture out of place. His road in life was clearly drawn. He didn't hesitate. He played, they saw, he conquered as the master of, as the master of his fate. The girl had an iron soul that no one could recognize. Material ambition that her gentleness disguised. She pinned a star to his in some knowledge of his fame. Wanted him for luxury, for limelight and his name. for your silence. I love you for your peace. The still and calm release that sweeps into my soul, that slowly takes control. I love you for your passion. I love you for your fire, the violent desire that strips me in its flame. Love I dare not leave. His was irresistible, he grew into the part. His explanation simply that he suffered for his art. No base considerations of some glittering reward. The prize was knowing the every honor with a masterly display, a well-rehearsed reluctance to be singled out this way. He started to believe that he was all that said and more, but she forgot the reasons that she wanted him before.
Vediamo a questo punto cosa è nato da questo piccolo provino. Avete sentito all'inizio le voci della Cavalier e successivamente come compongono. Sentiamo, questa è The Golden Boy.
He didn't hesitate. He played the sword. He conquered as the master of, as the master of his fate.
There had an iron soul, none I could recognize. Material ambition, a very tremendous disguise. She gave herself to me.
You
for
She forgot the reason. She wanted him before.
Continuiamo questo capitolo della carriera solista che ci porta fino all'87 e per affrontare il tema dell'omosessualità di Freddy. In realtà di voci ne sono girate tante, dalla presunta pedofilia, probabilmente legata più che altro a una certa ignoranza sul tema che tendeva a legare l'omosessuale al pedofilo. E in realtà lui nell'80, proprio diciamo, volendo dare una data, già probabilmente conscio del non essere totalmente eterosessuale, stava con una ragazza, Mary Austin, già da un bel po' di anni, quando si accorse, insomma, che non era proprio ciò che voleva, e riuscì tranquillamente, grazie anche probabilmente all'intelligenza e alla comprensione di Mary Austin, a trasformare questo suo grande rapporto d'amore, chi li conosceva sapeva quanto stavano bene insieme fino a quel momento, in un'amicizia che lo accompagnerà fino alla morte. E Mary Austin in particolare in un'intervista racconta che già intuiva che c'era qualcosa che non andava e che sentiva qualcosa che lo staccava da Freddy. Dopo questa, diciamo, confessione, questo riappacificamento, tutte le cose sono andate al posto giusto, e lei almeno dopo non mi è sembrata per niente, cioè non, quantomeno non troppo amareggiata dal suo, da quanto è avvenuto. Non è mai voluto essere una icona gay, poteva diventarlo indubbiamente, si è visto anche dal cambio di look, comunque questa fase di transizione, da che era tutto sbarbato e portava i capelli lunghi ai grossi baffoni, capelli corti, canottiere, insomma da questo punto già dal look qualcosa si poteva intuire. Lui comunque non l'ha mai dichiarato apertamente, ufficialmente, in maniera chiara ai media, anzi giocava molto sull'argomento. Nella sua intervista ha detto che non avrebbe mai voluto dichiararlo perché sembrava una cosa molto noiosa che Freddie Mercury dicesse questo per fare il figo. In effetti così sarebbe andato a finire, e ha fatto molto bene. Certo, alcuni hanno accusato di non aver usato tutto il suo potere mediatico per fare qualcosa su circa, diciamo, la conoscenza su questo settore e anche la comprensione. Ad ogni modo la sua scelta è stata tale e come tale va condivisa. Comunque all'inizio degli anni 80 sicuramente ha vissuto una vita molto sregolata, vita pazza, a Monaco e a New York. In particolare New York l'ha definita come la città più adatta al divertimento, in cui veramente è difficile annoiarsi, e conoscendo lui non gli sarà stato difficile. È rimasta famosa questa sua festa a Monaco proprio all'inizio degli anni 80, che è il suo 39esimo compleanno, da cui è stato tratto il video per Living on My Own.
Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely.
so lonely, living on my own.
concludiamo con la parte più triste di questo racconto, la sua morte. Già dall'87 infatti aveva abbandonato, dopo gli ultimi grandi concerti, Wembley, quelli rimasti storici per i fan di Queen, aveva abbandonato non solo la vita agli eccessi, ma anche quasi tutte le apparizioni pubbliche. Sicuramente evitò ogni live dopo, anche perché la malattia iniziava a debilitarlo fortemente. Non ha mai comunque dichiarato di avere l'AIDS pubblicamente, questo perché l'ha fatto tanto il giorno prima della sua morte, ovviamente non sapendolo, perché non voleva attirare su di sé e sui suoi amici le attenzioni rispetto a questi ultimi fatali momenti. Quello che possiamo dire in particolare è che l'ultima sua vera apparizione, diciamo, in televisione è stata quella col video di Sad Days of Our Life, tratta dall'album The Queen, Innuendo. Là già appariva molto emaciato, dimagrito, con le occhiaie, e non avendo rivelato la sua malattia, comunque i giornali iniziarono a chiedersi qualcosa. Lui morì per una broncopolmonite, che chiaramente in uno stato di debilitazione totale del sistema immunitario gli risultò fatale, e trattenne nella sua casa a Montreux, quella famosa che sta in copertina al CD Made in Heaven, tutti i suoi amici più cari, Mary Austin citata prima, la sua costumista, un sacco di altra gente che adesso non abbiamo citato nel corso di questa breve racconto. E giocava con loro il pomeriggio, comunque sentiva molto in colpa per non farli divertire come al solito. Genere lui era la persona più frizzante del gruppo, con lui, infatti, pur non potendo bere champagne, lo offriva, voleva che gli altri lo bevessero come facevano nei tempi d'oro. Questa fa capire molto che stato si trovasse rispetto alla sua psicologia, al suo tratto che abbiamo cercato di disegnare in questa trasmissione. Per concludere, è importante secondo me far sentire una canzone che reputo fondamentale, forse non famosa quanto avrebbe meritato, ma che comunque non può mancare in questa nostra scarellata di oggi. Questa canzone è stata fatta, non è stata raccolta in un album se non sull'ultimo best, ed è anche su un album prima, perché in realtà ci sono due best, quello doppio appena uscito e uno un po' precedente. Il suo nome è Freddie Mercury di album, e questa canzone stupenda è chiamata In My Defense.
What is there to say? All the mistakes we made must be faced today. It's not easy now, knowing where to start, while the world we love tears itself apart. Passing song, love is here and then it's gone. I'm just a sailor with a song. How can I try to right the wrong? For just a sailor with a melody, I'm caught in between with a fading dream. We'll be right back.
garden victory with a faint dream. Garden victory with a fading dream.
Giunto quindi il momento di salutarci e rinviare eventuali approfondimenti, sicuri approfondimenti, a una prossima puntata dedicata ai Queen e comunque in generale ad altri artisti. E, che dire, ci salutiamo proprio la maniera di Freddy, mettendo un pezzo particolare che incarna bene lo spirito di Freddy. È una cover The Platters chiamata The Great Pretender. Ritratti quindi vi saluta e qui Alessio Rugo, alla prossima.
Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretender. Pretend that you're